Carissimi amici, ben ritrovati. Riprendiamo le nostre catechesi a commento del Credo e se vi ricordate abbiamo concluso l'ultima catechesi parlando del grande tema degli angeli, quindi il commento al Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Ci stiamo occupando adesso del cielo e delle cose invisibili. E poi, chiaramente, il discorso proseguirà con la creazione visibile e in particolare l'uomo. Bene, abbiamo trattato la natura degli angeli. Abbiamo visto, anzitutto abbiamo fatto una prima lezione di introduzione, se vi ricordate, cioè perché è così importante recuperare questo capitolo della teologia che è spesso dimenticato oppure magari lasciato così in balia di devozionismi non sempre, come dire, ortodossi o pratiche. Gli approcci al mondo angelico che sono addirittura fuori dalla rivelazione della dottrina della Chiesa. Oggi proseguiamo e vediamo, torniamo un po' su questo filone di nuovo della creazione degli angeli. Se vi ricordate, abbiamo visto come San Tommaso, come ormai sapete da tempo, rimbalziamo un po', diciamo, dal Catechismo della Chiesa Cattolica alla Summa Teologia di San Tommaso, che ci serve come testo di approfondimento di alcuni articoli che magari nel Catechismo sono, come giusto che sia, sono solo sintetizzati, sono solo abbozzati. Dunque, gli angeli, abbiamo visto, sono creature. Questo non c'è dubbio. Sostenere che non siano creature, ma che siano, come dire, della stessa natura divina, sarebbe un'eresia. E San Tommaso, se ricordate, ha risolto quello che era un po' un grande problema, no? In epoca medievale soprattutto, e cioè come tenere insieme il fatto che gli angeli fossero creature, quindi non sono Dio, ma nello stesso tempo che non abbiano propriamente un corpo. E qui vi ricordate quella soluzione trovata proprio dalla mente illuminata di Tommaso di vedere la creatura angelica, pur essendo appunto creatura, ma non come l'uomo, cioè senza una corporeità che invece è tipica dell'uomo e non per il fatto che si neghi la corporeità, allora si debba per forza affermare la divinità degli angeli. Abbiamo visto che gli angeli sono puri spiriti, ma a differenza di Dio, che è l'essere puro, l'essere per essenza, l'essere stesso, l'atto puro, in cui non c'è limitazione, non c'è potenza nel senso di recezione da altro, nell'angelo invece c'è questa commistione, diciamo così, tra un aspetto recettivo potenziale che fa sì che appunto sia creatura perché riceve l'essere, non si dà l'essere, non è l'essere stesso e la parte invece possiamo chiamarla attiva, ecco, questa correlazione sempre tra la potenza e l'atto, che è caratteristica di tutte le creature, di tutti coloro che non sono Dio. Bene, abbiamo anche visto, se ricordate, ancora un più indietro, quando abbiamo parlato della creazione, cioè nel senso proprio dell'atto creativo di Dio, che creare propriamente vuol dire causare l'essere di qualcosa. Quindi non è una creazione in senso lato, come noi possiamo parlare di una creazione artistica, che è dare un certo modo d'essere. creazione, quando parliamo di creazione in senso proprio, quindi riferita a Dio creatore, vuol dire causare l'essere stesso delle cose che non erano e sono. E si parla, vi ricordate, abbiamo discusso anche di questo, della cosiddetta creazione ex nihilo, dal nulla. Ora, qui ci agganciamo. Allora, affermare che Dio abbia creato tutte le cose dal nulla non significa affermare che attualmente ogni cosa che viene ad essere sia creata dal nulla direttamente da Dio. Per esempio, il pulcino non è creato ogni volta dal nulla per un intervento diretto di Dio. Nella generazione del pulcino, Dio si serve propriamente delle cause seconde, quindi del gallo e del seme del gallo e dell'uovo della gallina. Quindi la causalità seconda, in questo caso, è sufficiente a spiegare venire all'essere, all'esistenza di un nuovo soggetto, di un nuovo ente, di una nuova creatura, il pulcino. Sebbene non vi sarebbe il pulcino, né il gallo né la gallina, se Dio in principio non avesse creato tutte le cose appunto dal nulla. Nel caso dell'uomo, si inserisce un aspetto nuovo. Cioè l'uomo, se nella sua, diciamo così, generazione corporea, trova come cause sufficienti il padre e la madre, le figure genitoriali, quando invece parliamo della sua, realtà spirituale, la sua anima, bene, la fede ci insegna che l'anima è invece creata direttamente da Dio, dal nulla, e infusa. Dunque vedete che nell'uomo abbiamo diciamo, una parte, diciamo così, che ci accomuna col pulcino, ma qualche cosa che invece è totalmente al di là di quella che è la generazione del pulcino piuttosto che del cagnolino, del pinguino. Quando parliamo degli angeli, San Tommaso si chiede, ma gli angeli come vengono al mondo, diciamo così? Bene, gli angeli, essendo creature puramente spirituali, come abbiamo visto, vengono create, sono stati creati direttamente da Dio, analogamente a come viene creata direttamente da Dio la nostra, chiamo così, per semplificare molto, parte spirituale, cioè la nostra anima, che esce direttamente dalle mani di Dio, non può avere una causa intermedia. E così l'angelo, che è creatura puramente spirituale, è creato, diciamo così, per creazione diretta, direttamente da Dio. Dio lo pone in essere così come, e in lui non c'è nessun'altra parte potenziale, come nel nostro caso il corpo, che diventa recettivo della sua forma, l'anima. L'angelo, abbiamo visto, ha questa semplicità, che non è la semplicità assoluta di Dio, l'abbiamo già detto, una semplicità relativa, ma rispetto all'uomo si può parlare di una semplicità angelica, proprio perché non c'è il sino, il composto, scusate, di materia e forma. Quindi, ogni angelo è creato direttamente da Dio. Non c'è nel mondo angelico una generazione, cioè non sono i cori delle schiere superiori a generare quelli inferiori, non c'è questa dimensione. Abbiamo visto la gerarchia angelica in che cosa consiste, quindi questo tradere, questa trasmissione in qualche modo della luce divina, ma non c'è propriamente un atto, non c'è un atto creatore, non c'è una generazione discendente. Ogni angelo è creato da Dio, direttamente da Dio. Ora, San Tommaso si chiede, ma gli angeli creati direttamente da Dio sono stati creati da Dio fin dall'eternità? E Tommaso risponde, siamo alla questio che ci interessa oggi, la numero 61, l'articolo 2, e San Tommaso risponde, soltanto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, esiste da tutta l'eternità. Ciò infatti ritiene come verità indubitabile la fede cattolica e ogni asserzione contraria va rigettata come eretica. Dio infatti nel creare le cose le ha prodotte dal nulla, cioè dopo che c'era stato il nulla. E la risposta è chiara. Gli angeli non sono creati fin dall'eternità. L'eternità è un, come dire, connotato propriamente divino. Solo Dio esiste ab eterno. Negli angeli, nel mondo, come alcuni filosofi avevano sostenuto, esistono ab eterno. Hanno un inizio, d'accordo? È interessante. Nella risposta alla seconda obiezione di questo articolo 2, San Tommaso precisa perché l'obiezione qual è stata che San Tommaso aveva presentato? Che tutte le cose che non sempre, ma in un dato momento hanno l'esistenza, sono soggette al tempo. L'angelo invece è al di sopra del tempo, come dice il libro De Causis. Quindi non è vero che l'angelo ha avuto l'esistenza in un dato momento, ma è sempre esistito. Allora, San Tommaso spiega, attenzione perché c'è tempo e tempo, diciamo così. Leggo il testo e poi spieghiamo. L'angelo è al di sopra del tempo che misura il moto dei cieli. Potremmo tradurre, è al di sopra del tempo cronologico, cioè di quel tempo di cui abbiamo esperienza e misurazione noi uomini. Poiché trascende qualsiasi moto degli esseri corporei. L'angelo, non avendo corpo, non è soggetto al moto e quindi non è soggetto a quel tempo che è collegato in qualche modo al moto corporeo. Non è tuttavia al di sopra del tempo scusate, che misura il succedere dal suo non essere al suo essere, né di quel tempo che misura il succedersi delle sue operazioni. Cioè, l'angelo al di sopra del tempo corporeo, del tempo cronologico, del tempo che misura il moto dei cieli, il moto dei corpi, di tutto ciò che ha un corpo, perché non ha un corpo, è puro spirito. Ma attenzione, a quale tempo non è superiore? Ce lo dice San Tommaso. Il primo, quello che misura il succedere dal suo non essere al suo essere. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ci fu, mettiamolo in questo modo, un tempo in cui l'angelo non fu e un tempo in cui è. Quindi a questo non è superiore, è soggetto a questo tempo. Com'è soggetto, dice, a quel tempo che misura il succedersi delle sue operazioni. Cioè, nell'angelo non c'è una pura simultaneità degli atti, c'è una successione degli atti, sebbene non sia una successione che noi sperimentiamo nel moto corporeo, eppure una successione. Dunque, l'angelo non è ab eterno, l'angelo è nel tempo. Inteso, cioè con questa precisazione, con questa distinzione importante che fa San Tommaso. Dunque, questo è un primo dato molto importante sulla creazione angelica. Dunque, chiarita questa creazione degli angeli nel tempo, ma distinto appunto da quel tempo proprio dei corpi e del moto corporeo, San Tommaso si pone un'altra domanda importante che tratta negli articoli 3 e 4 della Questio 61. La domanda è questa: come si colloca la creazione degli angeli rispetto alla creazione del mondo corporeo? Viene prima, è simultanea, dopo è sicuramente da escludere. Allora, San Tommaso presenta due posizioni. Leggiamo il testo e commentiamo. Sono all'articolo 3° della Questio 61esima. Il titolo, scusate, è se gli angeli siano stati creati prima del mondo corporeo. Sull'argomento esistono due sentenze dei santi dottori. Sembra tuttavia attendibile, più attendibile, quella che ritiene la creazione degli angeli simultanea a quella dei corpi. Adesso vediamo come Tommaso argomenta. Vediamo però quali sono queste due posizioni che San Tommaso dice non si escludono come l'errore, come l'eresia alla dottrina di fede, d'accordo? Sono due posizioni importanti, attendibili, perché tra l'altro hanno delle autorità importanti a loro sostegno. Allora, la prima è quella della anteriorità, cioè gli angeli sono stati creati prima della creazione del mondo corporeo. E San Tommaso, che non abbraccia questa posizione, tuttavia dice, sempre nel corpo dell'articolo 3, che questa posizione non va considerata erronea, è rispettabile, e dice trattandosi della sentenza di San Gregorio Nazianzeno, la cui autorità nella dottrina cristiana è tanto grande che, come attesta San Girolamo, nessuno ha mai osato incriminare quanto egli afferma, come nessuno ha mai osato incriminare gli insegnamenti di Sant'Atanasio. Cioè, l'autorità di San Gregorio Nazianzeno è talmente grande, analoga a quella di Sant'Atanasio, che è stato il grande campione della fede al tempo dell'Arianesimo, che sarebbe temerario dire che la sua posizione è erronea. Oltretutto, non abbiamo dati di rivelazione che propriamente dicano no, è un errore contro la fede, d'accordo? Però San Tommaso prudentemente, moderatamente, preferisce l'altra posizione. Qual è l'altra posizione? Quella della simultaneità. Cioè Dio crea gli angeli insieme al mondo corporeo, che viene poi coronato con la creazione dell'uomo. Vediamo l'argomento di Tommaso. Gli angeli, infatti, sono una parte dell'universo. Non costituiscono, infatti, un universo a sé, ma assieme alle creature corporee costituiscono un solo universo. E ciò appare con evidenza dall'ordine esistente tra le cose. Infatti, il bene dell'universo consiste nell'ordine vicendevole delle cose tra loro. Allora, la prima grande considerazione importantissima che Tommaso fa è questa. C'è un solo universo. In questo universo, a questo universo appartengono in modo ordinato le cose visibili e le cose invisibili, le cose corporee e i puri spiriti. Non sono due universi staccati tra di loro, paralleli, non comunicanti. Ma cosa vuol dire che c'è un unico universo? Vuol dire che c'è un unico piano, diciamo così, di creazione da parte di Dio. Questo universo, creato in questo modo, con queste, diciamo, due dimensioni fondamentali, esce da Dio per volontà sapiente di Dio, la creazione, e ha nel ritorno a Dio il suo fine, senza il quale, appunto, verrebbe meno il senso dell'esistenza dell'universo. Questo è importantissimo, perché è una dimensione completamente diversa dal riduzionismo scientifico in cui siamo incagliati. Cioè l'universo è fatto così. Dunque, dice Tommaso, essendo un universo appunto creato da Dio, è creato bello, cioè è creato con un ordine, è creato con una proporzione, non è un caos che poi cerca il suo ordine per evoluzione. No, l'ordine è in partenza perché esce dall'ordinatore per eccellenza che è Dio. E dice il bene dell'universo infatti consiste nell'ordine vicendevole delle cose tra loro. Ora va avanti San Tommaso, nessuna parte risulta perfetta separata dal suo tutto. Non è dunque probabile che Dio, le cui opere sono perfette, abbia creato separatamente la natura angelica prima delle altre creature. Cioè, è come se la creatura angelica fosse esistita senza le altre creature e dunque come una parte di un ordine che ancora non c'è, non c'era. Quindi, come dice Tommaso, nessuna parte risulta perfetta separata dal suo tutto. Questo è, diciamo, l'argomento di convenienza, si dice così, che Tommaso presenta per sostenere la tesi per cui Dio abbia creato simultaneamente gli angeli e l'universo, l'universo angelico e l'universo corporeo, perché è un unico universo. Ora, attenzione però a una precisazione che faremo tra poco. Intanto, per capire, ci serve vedere cosa spiega Tommaso anche nell'articolo successivo, il quarto. San Tommaso dice, come si è detto sopra, cioè quello che abbiamo appena letto, le creature corporee e quelle spirituali formano un solo universo. Quindi, le creature spirituali furono create in un certo rapporto col mondo corporeo e preposte all'universo materiale. Perché se non avessero nessun rapporto col mondo corporeo non sarebbe un solo universo, non sarebbe un ordine, sarebbe una rottura, una separazione tra queste due dimensioni. Invece no, sono creati in un certo rapporto col mondo corporeo e, San Tommaso dice, un elemento importante che è l'acquisizione pacifica dell'antichità cristiana, che sono preposti all'universo materiale, cioè Dio governa la creazione tramite gli angeli, sceglie di governarla anche tramite gli angeli e in parte anche tramite altre cause seconde come gli uomini e le creature stesse. Era dunque conveniente che gli angeli venissero creati nel corpo più sublime, si chiami esso cielo empireo in qualsiasi altra maniera, perché appunto essi sovrastano tutti gli esseri corporei. Quindi, lasciando perdere un attimo la questione del cielo empireo, ma mi è servito citare questo articolo proprio per mostrare come di nuovo torna questa idea di un unico universo armonico, per cui concepire una parte senza l'altra sarebbe un disordine di un ordine che invece c'è, e che si chiama universo. Ora, qual è la precisazione? La precisazione viene da un testo del Concilio Lateranense IV, che abbiamo già citato una volta, se non sbaglio, Concilio del 1215, e l'ho trovata al Denziger al numero 800, ed è tratto da una formula di fede contro gli albigesi e i catari. Tenete presente lo sfondo, il sfondo storico. Intanto leggo il testo. Unico principio dell'universo, creatore di tutte le cose, visibili e invisibili, spirituali e materiali, che con la sua forza onnipotente, attenzione, fin dal principio del tempo creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature, quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Ora, qui c'è un'espressione, fin dal principio del tempo, che in latino è resa come simul ab initio temporis. Allora, che cosa vuol dire questo? questa espressione, questo simul ab initio temporis. Allora, alcuni interpretano questo testo del Concilio Lateranense IV, importante, come se il simul sia collegato, sia direttamente rivolto al ab initio, simul ab initio, cioè nello stesso istante dall'inizio del tempo, dal tempo. Se così fosse, allora la posizione di San Gregorio Nazianzeno, che Tommaso invece dice essere comunque rispettabile e accettabile dal punto di vista della fede, dovrebbe invece essere esclusa. Invece, però, questo simul non si riferisce al tempo, a simultaneità temporale, ma a un unico decreto divino. Cioè, Dio non ha due piani. Perché vi faccio questa precisazione? Perché, come vi ho detto, tenete presente lo sfondo. Questo testo è un decreto contro gli albigesi e i catari, che sono due manifestazioni medievali della gnosi, dell'ognosticismo. I quali che cosa avevano fatto? Avevano, diciamo così, recuperato, oltre alle dottrine gnostiche più antiche, anche, cioè, hanno cercato di appoggiarsi in qualche modo all'autorità di una tesi di Origene, tesi sbagliata, per cui la creazione delle creature corporee avverrebbe dopo il peccato angelico. Quindi gli angeli sono stati creati da soli, l'universo corporeo viene creato da Dio, o nel caso di Origene viene creato da Dio, in una visione più gnostica si origina, emana, in ragione della caduta angelica, cioè come, chiamiamolo così, una specie di piano B, di risistemazione, e che quindi in qualche modo resta legato però al peccato degli angeli. Come dire che se gli angeli non avessero peccato, Dio non sarebbe stato costretto a creare anche il mondo corporeo. Quindi vedete che c'è una certa concezione, una concezione un po' negativa, della materia, della corporeità tipica dell'ognosticismo. Ora, il Concilio Lateranense IV, proprio perché fa un decreto contro gli albigesi e i catari, cosa sta dicendo? Non sta tanto affermando una simultaneità temporale, ma che fin dal principio Dio, con un unico decreto, ha voluto creare e gli angeli e il mondo spirituale, puramente spirituale, e il mondo materiale, il mondo corporeo. Cioè il mondo corporeo non è una decaduta del mondo spirituale, non è un piano B di riserva, ma è stato voluto da Dio fin dal principio simul, nello stesso momento in cui, diciamo così, in modo chiaramente di parlare umano, nel momento in cui Dio ha concepito l'universo, ha già concepito e quindi poi ha posto in essere e il mondo puramente spirituale e il mondo materiale. Questa è una precisazione del Concilio Lateranense IV, che quindi non obbliga propriamente a credere di fede la simultaneità della creazione, cioè che gli angeli siano stati creati quando è stato creato il mondo corporeo, ma ci obbliga invece a credere che questo simul indica un unico ordine, un unico universo, e quindi in qualche modo supporta la motivazione, l'argomentazione di San Tommaso, che è a favore invece della simultaneità vera e propria, rispetto alla pur lecita e ammissibile tesi di una creazione degli angeli prima del mondo corporeo. Dunque, con questo incontro, con questa catechesi, abbiamo concluso, diciamo, la parte che riguarda più propriamente la natura angelica. Dal prossimo incontro vedremo la elevazione degli angeli all'ordine soprannaturale, all'ordine della grazia, poi alla gloria, E poi vedremo là il grande mistero della caduta angelica, cioè come gli angeli abbiano potuto peccare. Bene, ci fermiamo qui, come al solito, tanta carne al fuoco, ma spero che possa aiutare un po', ad aprire lo sguardo e vedere in un modo molto più ampio, vedere come il mondo umano non è l'unico, il mondo della materia non è l'unico, c'è un universo, questo universo è appunto una creazione ordinata dove ogni parte si relaziona con l'altra ed è un universo dove chiaramente lo spirito permea la materia, questo lo si vede chiaramente nell'uomo, ma dove anche lo spirito vive senza la realtà materiale, come nel caso degli angeli, no? Vedete che c'è proprio un ordine tra la creatura puramente spirituale, la creatura puramente materiale, che pure ha uno spirito di vita in qualche modo, e poi la creatura che fa da cerniera di questi due mondi, che è l'uomo, che in sé racchiude appunto questa grande intuizione dell'uomo come microcosmo, ma anche delle grandi visioni mistiche medievali. Pensate a quella di Sant'Hildegarda di Bingen, per esempio, dove l'uomo in qualche modo racchiude in sé questa duplice dimensione dell'unico universo. Bene, ci fermiamo qui e se Dio vuole andremo avanti con queste ore di dottrina sugli angeli, poi vedremo anche gli angeli custodi, eccetera.